should think.
Hey, 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 train.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Teatro al buio, a piedi nudi nel parco di Neil Simon. La coppia di neosposi Paul e Cory, dopo aver trascorso 6 giorni di infuocata luna di miele, chiusi in una stanza dell'Hotel Plaza, si trasferisce nella sua prima casa, un piccolo e spoglio appartamento al quinto piano di un vecchio palazzo senza ascensore del Greenwich Village. La scomoda sistemazione, una serata a quattro in compagnia dell'eccentrico vicino abusivo Victor Velasco e di Ethel, la bemmezzante madre di Cory, mettono a dura prova la loro vita matrimoniale, in particolare fanno emergere le loro differenze caratteriali. Paul è serio, contegnoso, prudente. Cory è vitale, appassionata, romantica. Tanto l'uno è prevedibile e convenzionale, quanto l'altra è imprevedibile e spudorata. Cory allora decide di, dopo una scenata, di mettere fine al matrimonio, non all'altezza delle sue elevate aspettative ideali, e caccia dal letto coniugale Paul, che finisce su una panchina di Washington Square Park a ubriacarsi e camminare a piedi nudi nel parco, proprio in quella che lei gli aveva indicato come espressione della desiderata spontaneità. Ma quando vede come si è ridotto, Cory capisce di amarlo così come l'ha conosciuto e sposato, un uomo stabile e fidato, e di non volerlo affatto cambiare. Questo avviene anche grazie all'intervento della propria assennata madre, la quale le spiega che in un rapporto di coppia a volte è necessario sacrificare qualcosa per la felicità dell'altro. I giovani Paul e Cory si riconciliano e anche i maturi Victor ed Ethel, altrettanto diversi, sembrano aver scoperto una speciale sintonia. Personaggi: Cory Brett, la moglie, Paul Brett, il marito, Ethel Banks, la mamma di Cory, Victor Velasco, vicino di casa, Harry Pepper, tecnico dei telefoni, fattorino. Le voci del teatro al buio sono Alicia Farinari, Annalisa Palladino, Antonella Mucci, Antonio Palladino, Cristiana De Ranieri, Danila Cicchini, Elisa Mascia, Florena Iavarone, Luigi D'Andrea, Paolo Giovanni Bonsignori e Patrizia Di Tommaso. Grazie a tutti e grazie doppiamente a coloro che ascolteranno, e ribadisco che è incredibile quante cose puoi vedere con le orecchie.
A piedi nudi nel parco. Commedia in 3 atti di Neil Simon. Personaggi: Cory Brutter, la moglie, Paul Brutter, il marito, Ethel Banks, la mamma di Cory, Victor Velasco, il vicino di casa, Henry Pepper, il tecnico dei telefoni, il fattorino. Primo atto. La scena si svolge in un appartamento vuoto, con l'angolo cottura, pochi mobili vecchi, il radiatore la cui manopola è posta in alto, una scala. In scena ci sono le valigie di Paul e Cory. La scena rimane uguale per tutto il primo atto. Secondo atto. Lo stesso appartamento, ma ammobiliato con gusto molto femminile. Moderno. Un divano, un tavolo, un caminetto, qualche mensola, dei fiori. Terzo atto. La stessa, ma la tavola non è apparecchiata. Atto primo. Interno di un appartamento non arredato. Cory sta sistemando dei fiori. Citofono.
Chi è?
Rapper.
Quassù, ultimo piano. Faccia con comodo. Allora, vediamo. Il letto è lungo 1,80 m, la stanza è 1,60 m. Questo è un bel guaio.
Entra Harry Pepper, trafelatissimo.
Compagnia! Belle!
Il telefono! Che gioia! Si accomodi!
È arrampicata!
Per usare il telefono?
Sì, sono 8 piani, senza contare la rampa davanti.
Ho contato anche quelli.
Posso darle un bicchiere d'acqua?
Magari.
Le offrirei una birra, un'aranciata, ma non abbiamo ancora niente in casa.
Un bicchiere d'acqua va benissimo.
È che non abbiamo neanche i bicchieri.
Ah.
Vuole mettere la testa sotto e tirare su?
No, abbastanza piano per tirare su. Allora, dove lo vuole il telefono?
Non lo so. Lei cosa consiglia?
Dipende da come vuole sistemare la stanza.
Già.
Ci metterà dei mobili qua dentro?
Certo. Senta, facciamo una cosa. Lei mi mette un filo lungo, così io per i primi tempi lo potrò portare in giro per tutta la casa.
Ah, giusto. Userò il vecchio attacco, ma... Lei vuole abitarci qui tutti i giorni?
Tutti i giorni?
Citofono.
Spero che siano i mobili.
Quelli ci rimangono secchi.
Ehi, sono arrivati i mobili?
No, sono dei pacchi.
Quassù, ultimo piano. Scommetto che è un regalo di nozze della mamma. Ma lo sa lei che mi manda regali di nozze 2 volte al giorno?
Spero sia una stufa elettrica.
Non fa freddo, secondo lei, qui dentro?
Non riesco a reggere il telefono. Forse hanno chiuso il radiatore.
Già, può darsi.
Provi ad aprirlo. Si scalderà subito.
È aperto, solo che è freddo.
Suo marito ha molti golf di lana.
Ma lo sa che preferisco così? È stato dimostrato che il caldo umido fa male alla salute.
In febbraio.
Entra il fattorino con i pacchi. Non parla perché non riesce a prendere fiato. Guarda il tecnico dei telefoni.
E li lasci pure lì.
Lo so.
Oh, mi spiace molto per le scale.
Il fattorino fa segno di scrivere.
Credo che voglia che lei fidi.
Aspetti un minuto.
E la mancia?
Ce la fa a scendere, non è vero?
Il fattorino esce.
Ma che vergogna dare un incarico simile ad un vecchio.
Ah, magari ha solo 25 anni. Invecchia presto a fare le scale. Ecco signora, lei è a posto.
Il mio telefono. Ma crede che posso già usarlo?
L'abbonamento ha avuto inizio 10 anni.
Chi posso telefonare?
Cori compone un numero a caso.
Ah, a proposito, io mi chiamo Harry Pepper e se per caso si dovesse guastare, non richiami Harry Pepper.
Cori riaggancia.
Cosa c'è? Cattive notizie?
Stasera cielo coperto, con un po' di neve.
Però pensi, con quel buco del lucernaio, lei sarà la prima a vederla.
Pronto? Il signor Volbratter, per cortesia. Se c'è, me lo passi. Ehi, funziona che una meraviglia.
Sembra quasi vero, eh?
Frank? C'è lì Paul? Ah, sta arrivando? Bene. Cosa? Hai una bella notizia per lui. E che cos'è? Dai, Frank, niente scherzi.
Citofono.
Frank, puoi aspettare un momento? Credo che stia arrivando. Non volevo che arrivasse prima dei mobili. Paul?
Cori, dove sei?
Quassù, ultimo piano. È lui.
Da quanto tempo ha detto che siete sposati?
6 giorni.
Non lo noterà almeno fino a giugno che la casa è vuota. Il suo numero è 576-486. E felice matrimonio che possiate avere molte derivate di lui.
Henry esce.
Frank? Sta salendo le scale. Puoi aspettare 9 piani? Paul? Non ti aspettare molto. La pittura non è proprio come la volevo e i mobili non sono ancora arrivati, ma te lo prometto, sarà bellissimo. Paul, ti senti bene?
Arrivo, arrivo.
Sta arrivando, sta arrivando.
Entra Paul.
Ciao, amore mio. Di qualcosa?
Non lo sapevi che erano 9 piani?
Ma non è vero, sono solo 8.
E quella davanti alla porta?
Ah, quello non è un piano, è una rampa.
Chiamala come vuoi. È peggio di un piano.
Ma è tutto qui quello che hai da dire.
Ma è già tanto che riesco a parlare. Però non mi sembravano 9 piani quando visitammo l'appartamento. Come mai?
Ma Paul, non ti ricordi? La padrona era fuori e noi abbiamo visitato quello del 3° piano.
Ah, ecco perché.
Non ti piace.
Mi piace.
Non ti piace, l'ho capito.
Aspettavo solo che mi si schiarisse la vista.
Ma io credevo che entrando qui tu avresti detto wow.
Lo farò. Lo farò, sto solo wow.
Paul prende fiato e l'abbraccia.
Paul, vedrai, diventerà bellissimo, io te lo prometto.
Sai una cosa? Mi sei mancata.
Dici davvero?
Sì, nel bel mezzo della riunione del martedì io ho cominciato a pensarti.
Facciamo una cosa, torniamocene al Plaza, la stanza è stata pagata fino a stasera.
Non si può.
Perché?
Perché hai rubato 2 asciugamani e un posacenere.
Allora, mio giovane avvocato, come andate in ufficio? È successo qualcosa? Cosa, Paul?
Niente di preciso, però aspetto una telefonata dall'ufficio.
Hanno telefonato, cioè ho telefonato io.
Quando?
Adesso.
Dove?
Laggiù, c'è il telefono, sono là che aspettano te.
Ma perché non me l'hai detto?
L'ho dimenticato. Quando mi abbracci perdo la testa.
Corri, esce e vai in camera da letto.
Frank, sì, dimmi. Stai scherzando? Una causa in tribunale, affidata a noi. Bene, Frank, io stasera guardo l'incartamento. Poi ci vediamo in studio domani mattina. Ok. Farò in tempo a farmi crescere i baffi? Hai sentito, Cori? Una causa affidata a noi. Diventerò famoso.
Cori rientra Ha indosso una camicia da notte di pizzo.
Dovrai lavorare stasera.
Sì, dovrò studiare l'incartamento. È un pellicciaio che ha citato una donna per un mancato pagamento. Io ho il pellicciaio.
E io una camicia da notte di pizzo.
Lui le ha fatto 4 cami pellicce su misura a questa riccona. E ora lei non vuole più. Siccome è alto 1,45 m, lui dovrebbe trovare una cliente nana.
Paul, io pensavo di mettere su un disco e fare una danza cambogiana della fertilità. Così.
Ma poi improvvisa una danza africana.
Ma non c'è un accordo scritto. Ma che ti prende? Cosa stai facendo?
Io cercavo di farti ribollire il sangue e tu fai una ringa. Il nostro matrimonio è fallito.
Cori, tesoro, hai ragione, scusami. Sono un po' agitato e nient'altro. Tu vuoi che io diventi ricco e famoso, no?
Di giorno, non di notte.
Senti una cosa. Domani sera sarà la tua serata. D'accordo? Farò tutto quello che vuoi.
Qualcosa di folle scatenato?
Certo.
Per esempio?
Io tornerò presto e ci dipingeremo di rosso. Ma stasera devo lavorare. D'accordo?
D'accordo.
Solo che... dove mi siedo?
I mobili arriveranno a minuti. Il camion sarà rimasto bloccato nel traffico.
Ma come facciamo stanotte? Domattina una causa in tribunale. Forse è meglio che torniamo in albergo.
Ma no, siamo appena usciti da un albergo. Io voglio dormire nel mio appartamento stanotte.
Ma dove? Dove? Nella vasca da bagno c'è posto solo per uno. Ah, ma dov'è la vasca da bagno?
Non c'è vasca da bagno.
Come mai?
C'è la doccia.
E come faccio a fare il bagno?
È semplice, invece di fare il bagno... farei la doccia.
Ma cioè non mi piace, mi piace il bagno. Come faccio a fare il bagno?
Puoi stenderti nella doccia e mettere i piedi nel lavandino.
Ah, ma lo sai che qui si gela? Non c'è il riscaldamento?
Ma certo che c'è, eccolo lì.
Questo radiatore è la cosa più fredda di tutta la stanza. Ma non c'è un portiere?
È solo il lunedì, il mercoledì e venerdì. Ma vedrai, sarà molto più caldo con i mobili e tutto il resto.
Ma è per stanotte. Domattina una causa in tribunale.
E smetti di dirlo come se ne avessi una tutte le mattine. In fondo è la tua prima causa. Cosa fai?
Cerco di vedere se questa finestra è chiusa.
Sono chiuse, ho visto io.
E perché c'è vento allora?
Ma io non sento spifferi.
Io non ho detto spifferi, ho detto vento. C'è vento fresco di nord-est in questa stanza.
Non prendere quell'aria sarcastica.
Non prendo un'aria sarcastica, prendo una polmonite.
Ma come può tirare vento in una stanza chiusa?
Ah, ecco, c'è un buco nel lucernario.
Paul guarda in alto.
Paul, non t'agitare, lo tapperemo per stasera quel buco.
Come? A 6 metri d'altezza. Bisognerebbe buttarci qualcosa da un elicottero.
Ma solo per stanotte, poi non fa tanto freddo.
In febbraio. Ma lo sai che cosa vuol dire in febbraio alle 3 del mattino? Si gela dal freddo, si congela, si surgela.
Paul, stanotte non farà tanto freddo. Ho sentito le previsioni. Cielo coperto con un po' di neve...
Come? Come? Neve?
Ma lo sai che non ci azzeccano mai.
Ho capito. Passerò la notte a spalare la neve nel mio soggiorno.
Allora, in primo luogo è solo un buchetto. In secondo luogo, cosa vuoi che faccia?
Che ti disperi, come me.
Ho un'idea migliore. Ti scalderò io stanotte e non avrai spese di elettricità.
Cori, devo lavorare. Vedo già che non ho possibilità di carriera davanti a me.
Bene, moriremo di fame. Ci troveranno morti abbracciati l'uno all'altra.
Due amanti denutriti, trovati congelati.
Siamo di nuovo innamorati?
E di nuovo.
Citofono.
Sono arrivati mobili, amore. Ehi, sono arrivati mobili?
Sorpresa!
Oh no, ma non potevo aspettare, l'avevo invitata per martedì.
Ma non posso intrattenere tua madre, ho una causa in tribunale.
Sarà seccata, dirà che siamo degli zingari accampati in una soffitta.
Io non ti capisco. Fino a due minuti fa questo posto era una reggia, ora è una baracca per sfollati.
Ma Paul, lei non può capire, lei ama le comodità, non è giovane come noi.
Io ho 26 anni e sto morendo dal freddo.
Paul, promettimi una cosa, non dirle dell'affitto, anzi se te lo chiede dille che non lo sai.
D'accordo, ma come non lo so, ho una laurea, devo sapere quanto pago d'affitto.
Ma non puoi dire una piccola bugia per me? Non è mica necessario dirle che paghiamo $125.
Va bene. Allora quant'è?
60.
60?
65.
Cosa?
$65.75, compresi il gas e l'elettricità. Pensi che ci crederà?
Ci crederebbe chiunque. Sono i 125 che è difficile far credere.
Telefono.
Sì, sono io. Cosa? Ah, bene.
Siamo scalzi io e te, ma tu sei vicino a me, in un parco dove i prati sono in pioverà, siamo troppo felici, c'è sempre il sole per noi, scalzi così ridiamo un po', siamo pazzi ma però, questo è vivere giovani innamorati così. Senza pensare al perché, scalzi così sui prati in fior, in un parco di città, questo è vivere giovani pieni di felicità. La 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 la.
Questo è l'hotel Plaza, prego.
Plaza? Cori, siamo a Plaza.
Un momento, non ho ancora finito.
Il cocchiere, aspetta, Cori.
Dai una bella mancia. Paul, ti prego, dimmi che non sei pentito.
Dopo 20 minuti, facciamo almeno passare un paio d'ore.
Paul, se la luna di miele non funzionasse, non divorziamo. Uccidiamoci a vicenda.
Facciamolo fare a una cameriera. Qui il servizio è inappuntabile. Su. Ah, sì. Sì. Ecco.
Grazie.
Sì. Andiamo.
Grazie per avermi avvertito. I mobili non arriveranno fino a domani mattina. Però ci mandano due materassi e qualche coperta. Non è una bellezza?
Ci basteranno, Paul.
Senti, ti prego, promettimi una cosa. Non la trattenere troppo a lungo perché io domani...
Hai una causa in tribunale, lo so.
Entra Ethel, la mamma.
Ciao, mamma.
Salve, mamma.
Oh, non posso respirare.
Paul, aiutala.
Non posso respirare anche per lei.
Oh, non riesco a riprendere fiato.
Devi riposarti, mamma.
L'ho fatto, ma c'erano sempre più scale.
Mamma, vorresti un bicchiere d'acqua?
Oh, no, cara, grazie. Non riuscirei a mandarla giù.
Vieni, siediti, mamma.
Mio Dio, mio Dio.
Non è mica così tanto alto.
Lo so, cara, non è male in realtà. Quanti sono? 10 piani?
No, 8. Noi non contiamo la rampa da basso.
Oh, non credevo di farcela. Se conoscevo la famiglia del terzo piano, sarei andata a farle visita.
Però, mamma, che magnifica sorpresa!
Boh, non mi trattengo. La zia Harriet passerà di qui in macchina fra 10 minuti. Do solo un'occhiata in giro. Non sono certa che tornerò.
Però, mamma, non puoi ancora dire niente. Volevo che tu venissi dopo l'arrivo dei mobili.
Non preoccuparti, cara. Ho una fervida immaginazione.
Ebbene?
Bambina mia, è bellissimo.
Tu lo detesti?
Ah, no, mi piace. È un appartamento affascinante. Mi piace.
Lo sapevo che non era di tuo gusto. Lo detesti?
Ma io lo adoro. Non ho detto che lo adoro?
Ha detto che lo adora?
Ne ero sicura.
Vuoi dire che ne sei innamorata alla follia?
Sì, molto grazioso. E poi si possono fare tante cose.
Te l'ho detto che lo detesta.
Cori, tu non lasci mai parlare nessuno. Almeno fammi vedere tutto l'appartamento.
È qui tutto l'appartamento.
Ah, è un bel camerone.
Ah, ma c'è anche una camera da letto.
Sì? E dove?
Qui dentro, cioè è solo un ripostiglio, ma io lo userò come camera da letto.
È una magnifica idea. Basta solo mettercelo. Un letto.
Esatto.
Sì. E come?
Ci entrerà, ho misurato la stanza.
Un letto doppio?
No, uno singolo, ma grande.
E Paul dove dorme?
Con me.
In un singolo?
Ma non potrà arrivare all'armadio?
Ma certo che ci arriverà.
Senza montare sopra il letto?
No, bisognerà montare sopra il letto.
Sì, questa è una buona idea. E tu potrai appendere i vestiti al tubo dell'acqua.
Esatto! Ma come dicono nelle riviste d'arredamento, una casa non avrà un suo stile fino a quando la personalità della sposa non si rivelerà pienamente.
Io dico che ti somiglia già parecchio. E qui? Cosa c'è qui? La stanza da bagno senza vasca? E questa è la stanza della cucina? Davvero intimo. Ma non sentite uno spiffero?
Mettiti qui, mamma. È più riparato.
Mamma, tu hai bisogno di bere. Paul, faresti un salto giù a comprare una bottiglia di scotch?
Adesso?
Però avete delle pareti grandissime. E di che colore volete dipingerle?
Sono già dipinte, mamma.
Oh, che tinta indovinata. Beh, io devo andare ora.
No, mamma, devi fermarti a bere qualcosa. Paul, vai a comprare questo scotch.
Certo.
Mi fermo solo per un brindisi.
Certo, cara. Io vado e torno con lo scotch.
Copriti bene, caro. C'è freddo fuori.
Anche del formaggio.
Formaggio.
Paul, voglio dare un bacio al mio eroe. La tua nuova casa è bellissima. È un appartamento perfetto. Allora, ti piace?
Se mi piace. E dove lo trovi qualcosa del genere per $75.63?
Sei proprio sicuro, Paul? Altri 9 piani?
E tutta salute.
Paul esce.
E allora?
Bambina mia, è bellissimo. Sono così emozionata per te.
Non è certo come te lo figuravi, vero?
Ecco, insolito come te. Ricordo che quando eri piccola dicevi che volevi vivere sulla luna ed io credevo che scherzassi.
Sai cosa facciamo? Apriamo i pacchi e vediamo cosa c'è dentro. Ma qui c'è roba costosa.
Ah, credo che sia un orologio rotto. È la zia Harriet che mi ha convinto a comprarlo. Secondo lei, ora dovrei trasferirmi in città.
Ehi, è una buona idea.
No, io le ho detto, perché? Solo perché sono rimasta sola? Io non ho paura a vivere sola. Qualche volta è meglio vivere soli, ho detto.
Ma in questa caffettiera ci sono le istruzioni per l'uso?
Se avessi visto prima la tua cucina, ci avrei messo del caffè caldo.
Oh mamma, adoro tutto, ma dovresti spendere un po' di più per te stessa.
Oh, e di che ha bisogno una donna che vive tutta sola nel New Jersey?
Beh, potresti viaggiare.
Oh, alla mia età, tutta sola. Oh, ho letto un articolo sul Times. Una donna di mezza età che viaggiava sola cadde dal ponte di una nave. Se ne accorsero solo in Francia.
Mamma, ti prometto che se mai tu cadessi dal ponte di una nave, se ne accorgerebbero tutti. Sai cosa credo che ti serva?
Oh, sì, ma non voglio sentirlo.
Perché hai paura di sentire la verità?
No, no, è che ho paura di sentire la parola che hai intenzione di dire.
E invece la userò lo stesso. Amore. Io non sapevo neanche cosa volesse dire fino a quando non ho passato quei magnifici giorni con Paul. E lo sai cosa mi è capitato là?
Oh, mi ero ripromessa di non chiedertelo.
Ho scoperto l'amore spirituale, fisico ed emotivo. E sono convinta che nessuna creatura dovrebbe ignorarlo.
Ma io non lo ignoro. Ho te.
Ma non sto parlando di questo tipo di amore.
Oh sì, lo so di che amore vuoi parlare.
Però non vuoi discuterne.
No, non con te davanti.
Claxon.
Ecco, questa è la zia Harriet. Bisogna che vada.
Che bella visita.
È solo un'anteprima. Ci vediamo martedì per la prima mondiale. Immersione.
Entra Paul con una bottiglia di scotch.
Caro, non dovevi correre così per me. Ciao, cara, lo adoro, il vostro nido d'amore. Allora, ci vediamo martedì. Immersione!
Esce. Paul si siede. È molto seccato.
Paul, che ti prende?
Ho fatto 2 chiacchiere col padrone del negozio di sotto. Lo sai che le persone più strane che esistono al mondo abitano in questo palazzo?
Ah, e chi sono, per esempio?
Tanto per cominciare, all'1C ci stanno i signori Bosco.
Chi sono?
Bosco sono un'adorabile giovane coppia che per caso appartengono allo stesso sesso. Nessuno sa neanche quale.
Ma è magnifico.
Al 3C ci sono il signor Peterson, il signor Gray, il signor Calum. che presumo sia l'arbitro. E chi credi che abiti al 4D?
Non lo so.
E infatti non lo sa nessuno. Non è mai entrato o uscito nessuno in 3 anni. Però tutte le mattine davanti alla porta ci sono 9 scatolette di tonno vuote.
E secondo te chi vi abita?
Io dico un grosso gatto con una prescata. Ah, indicavo il signor Velasco. Vittor Velasco abita al 10°.
E dov'è? Sul tetto?
Già, abita in soffitta. Ha 58 anni, scia, scala montagna e è conosciuto come il barba blu della 54esima strada.
E che significa?
Significa o che aggredisce le donne della 54esima o che ha la barba blu.
E adesso va in camera da letto.
E adesso dove stai andando?
A lavorare in piedi, in camera da letto. Se arriva un po' di caldo, un po' di bobina, fammelo sapere. Buonanotte.
Voci dalla camera da letto. Scena buia. Effetto notte.
Paul, sei addormentato?
Solo le mani e i piedi.
Lo sai perché sentiamo freddo? Perché siamo troppo vestiti. Lo sai come si scaldano gli eschimesi?
Vanno a stare in un hotel.
Paul, ce l'hai con me?
Sì.
Allora dillo.
Ce l'ho con te.
E anch'io ce l'ho con te.
Rumori di chiavi dall'entrata.
Paul, che cos'è questo rumore?
Beh, la Croce Rossa digli di entrare.
Ma non vai a vedere?
Tu hai preso l'appartamento, ma tu a vedere.
Paul!
Cori va verso la porta. È in camicia da notte e ha la sciarpa. Entra Velasco.
E lei chi è?
Chi è lei?
Io abito qui.
Anch'io.
Che meraviglia! Spero di non averla disturbata. Il mio nome è Velasco. Victor Velasco.
Il barba blu, quello dei tetti.
Vorrei avere il piacere di usare la sua stanza da letto.
La stanza da letto? No, no.
Ma devo entrare nel mio appartamento. Volevo usare la sua finestra e poi striscio lungo il cornicione.
Ma ha perduto la chiave.
No, ce l'ho. Ma è la punizione per non aver pagato 4 mesi di affitto. E così lei dice che abita qui.
Sì, solo da oggi.
Vero? E che cos'è? Una ballerina?
No, una moglie.
Ah, lei naturalmente sa di essere molto carina. Tutti gli indizi fanno prevedere che io mi innamorerò di lei. Ah, vedo che il nostro ignobile padrone di casa ha lasciato il buco nel lucernario.
Già, ma lo ripareranno?
Io non ci conterei. La mia vasca perde dal lontano 1949. Dica un po'. Suo marito lavora durante il giorno?
Sì.
In un ufficio?
Sì.
Bene. Io lavoro in casa durante il giorno. Prevedo interessanti complicazioni. Forse la rendo nervosa?
Molto nervosa.
Magnifico! Io una volta al mese cerco sempre di rendere nervosa una bella ragazza. Tanto per impedire al mio ego di avvilirsi. Ma le risparmierò ulteriori angosce. Io ho 58 anni e sono un individuo correttissimo.
Ah, mi fa piacere saperlo.
A me no. Vorrei essere 10 anni più vecchio.
Più vecchio?
Sì. I vecchi sporcaccioni riescono a farla franca molto meglio. Io sono ancora nell'età ingrata. Allora, quando è che sono invitato a cena?
A cena? Saremo lieti di invitarla non appena ci sistemiamo.
Con voi, sposi novelli, finirei col morire di fame. Vogliamo fare martedì?
No, martedì c'è la mamma. Martedì va benissimo.
D'accordo, io porto il vino. Potrà pagarmelo quando arrivo. Oh, a proposito, siete invitati tutti al mio cocktail party che si terrà domani sera. Lei beve, non è vero?
Un po'.
Allora porti i liquori. La vedo domani, allora?
Se prima non moriremo di freddo.
Lei è all'oscuro di come sono gli impianti. Qui tutto funziona alla rovescia. Per esempio sul radiatore c'è scritto girare a destra. Ecco, invece bisogna girare a sinistra. Solo che non ci arrivo.
Vuole sollevarmi per cortesia?
Ma con il più grande piacere fisico. Uno, due, tre, opla!
Entra Paul.
Cori, c'era qualcuno?
Stavamo scaldando un po' l'ambiente.
No, Paul, il signor Velasco mi stava spiegando che tutti gli impianti funzionano alla rovescia.
Esatto. E ricordarsi che per lo sciacquone bisogna girare in su. Allora, a domani sera.
Non dimentichi, martedì.
Cosa c'è martedì? E che ci fa in camera da letto? Quel pazzo è uscito dalla finestra.
Cori va al telefono.
Pronto, mamma? Sono io.
Cori, hai sentito? C'è un vecchio pazzo sul cordicione.
Ciao, mamma. Sono io. Senti, volevo confermarti l'invito a cena di martedì. Lo so che sono le 2 del mattino, ma volevo dirti di mettere qualcosa di frivolo, carino, allegro. Ciao, mamma. Ti richiamo domani.
Fine primo atto.
Radio Tor è sempre con te. Unica, magica, ritmica.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights are much brighter. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown, everything's waiting for you. Downtown. Downtown. Downtown.
Atto secondo. Scena prima. Appartamento ammobiliato. Cory sta sistemando le ultime cose per la cena. La tavola è apparecchiata. Suona il citofono. Cory va ad aprire.
Oh, Paul, sei tu? Ciao, amore. Ehi, tu hai una zia Esther? Ci ha mandato un assegno. E tirchia però tua zia Esther. Paul, dove sei? Ah, ha telefonato tua madre. Vieni a trovarci con tuo padre e tuo fratello tra 8 giorni. E tua sorella ha un nuovo amichetto. È un punk pieno di brufoli. Lo detestano tutti, compresa tua sorella. Allora, Paul, fai in fretta su quelle scale. Ti aspetto un enorme braccio e poi... Oh, mi scusi, signor Munkin. Pensavo fosse mio marito. Sono mortificata.
E sistema ancora la tavola. Entra Paul, cappotto e 24 ore.
Allora non mi sono sbagliata. Mi sembrava di aver sentito la tua voce.
Signor Munkin, io siamo saliti insieme. Ma è proprio necessario avere delle conversazioni private nella tromba delle scale?
Ma caro, avevo tante cose da dirti. Non ci siamo visti tutta la giornata e tu impieghi così tanto a fare quelle scale.
Tutti saranno al corrente nei minimi dettagli della nostra vita intima. Io suono il citofono e andiamo in onda.
Ti sono mancata oggi?
No.
Perché no?
Perché mi hai telefonato 8 volte. Non parliamo tanto, nemmeno a casa.
Brontolone. Allora, com'è andata la causa?
Ecco, stavo appunto per dirtelo.
Chi ha vinto? La signora o il pellicciaio?
Il pellicciaio.
Hai vinto?
Sì.
Oh, Paul, come sono fiera. Hai vinto. Ma tu non sei contento?
Per il pellicciaio hanno messo l'esistenza della buona fine. Ci hanno concesso 6 centesimi.
6 centesimi?
Si chiamano danni simbolici e li hanno stabiliti in 6 centesimi.
E la tua parte quant'è?
Niente. Il pellicciaio se li prende tutti e 6. D'ora in avanti curerò solo cause da 6 centesimi.
Caro, l'importante è che tu abbia vinto. Tutto il resto non è importante. Hai vinto, sei un grande avvocato.
Sì, da domani mi cerco un altro mestiere, che so, uomo sandwich o venditore di palloncini.
Brontola, brontola, è meglio che prepari qualcosa da bere. Deve essere in forma per la cena di stasera.
Suona il campanello, è la mamma. Paul è uscito per cambiarsi la giacca.
Senti, la cena che hai programmato per stasera si rivelerà un fiasco.
Perché, scusa? Può darsi che la mamma e il signor Velasco abbiano molto in comune.
Ma stai scherzando? Tua madre, quella tranquilla signora del New Jersey, è il nostro conte di Montecristo. Tu vuoi scherzare?
Ma perché?
Ma non hai visto il suo appartamento? Lui porta kimono giapponesi e dorme sui tappeti. Lei porta la retina in testa e dorme sulla tavola.
Forse possiamo aiutarla. Non è necessario presentarla come una noiosa casalinga 52enne.
Non era così che volevo presentarla, esattamente. Ma tu cosa avevi in mente?
Ma è qualcosa di più affascinante. Un'attrice, per esempio. Lo sai che ha recitato in Morte di un commesso viaggiatore?
Tua madre! E dove? In qualche filo drammatica dell'oratorio?
No, no, a Broadway. E hanno replicato per un anno Strano interludio e ha avuto la parte cantata in My Fair Lady.
Dici sul serio?
Posso morire.
Tua madre è un'attrice.
Già.
Non me l'avevi mai detto. Perché non me ne avevi mai parlato?
Ma credevo non ti interessasse.
Ma è fantastico. Non riesco quasi a crederci.
Devi, adesso ti interessa.
Hai mentito.
Spudoratamente.
E ora cosa dovrei fare, eh?
Ridono e si rincorrono. Il campanello suona. Cory va ad aprire ed entra con Ethel. Ethel è molto in disordine, spettinata e senza fiato. Ha una sciarpa in mano.
Ciao mamma, tutto bene? Vuoi un bicchiere d'acqua?
Mentre venivo qui ha cominciato a piovere Il tacco della scarpa si è conficcato in un tombino e quando l'ho liberato il piede è finito in una pozzanghera. Poi è passato un taxi e mi ha spruzzata tutta. Oh, se il ferramenta qui sotto fosse stato aperto, avrei comprato un coltello e mi sarei ammazzata.
Cori, porgendole un bicchiere.
Tieni, bevi questo.
Ecco la pillola, mamma.
Ed Ethel beve.
Oddio, un martini per mandar giù la pillola.
Ma ti farà sentir meglio.
Ho preso un martini a casa e mi ha fatto star male. È per questo che prendo la pillola.
Tu hai bisogno di mangiare? Ti preparo un sanduicino.
No, grazie.
Ma è buono, gorgonzola e crema acida.
Questo non me lo dovevi dire.
Forse puoi sdraiarti un istante?
No, grazie. Non posso sdraiarmi senza la mia tavola. Adesso voglio vedere l'appartamento. Cori? Cori?
Ti piace?
Se mi piace, è principesco. Ma brava! E hai fatto tutto da sola.
Veramente ci ha dato una mano il signor Velasco.
Chi?
Il nostro arredatore entra dalla finestra due volte al giorno.
Ah, quello che abita qui sopra?
Ah, ne hai sentito parlare?
Oh sì, Cori mi ha tenuta al telefono due ore ieri.
Ti ha detto che è stato sposato quattro volte?
Sì, se fossi in te, caro, dormirei armato.
Mamma, vedi, il letto c'è entrato.
Sì, appena appena, non è vero?
Sì, dobbiamo voltarci all'unisono.
Bene, devo confessare che non mi aspettavo niente di simile. Sono ansiosa di vedere che faccia faranno i tuoi genitori, Paul.
Come hai detto, prego, i miei che?
Tua madre e tuo padre vengono a cena anche loro qui, no? Non sei stata tu a dirmelo, Cori?
Sei stata tu a dirglielo, Cori?
Beh, se ti avessi detto che volevo presentarti il signor Velasco, non sarei riuscita a farti uscire di casa.
Vuoi presentarmi il signor Velasco? Quell'uomo che abita qui di sopra? Oh, santo cielo!
Ma perché questo panico, mamma? È solo un uomo!
Il mio portiere è solo un uomo. Tu me l'hai descritto come Sean Connery in 007.
Non somiglia affatto a Sean Connery in 007.
No, però salta come lui.
Suona il campanello.
Chi sarà?
È il signor Velasco per la cena.
Ma non sono neanche vestita.
Stai benissimo.
Per i genitori di Paul volevo solo essere in ordine. Penserà che sono un'infermiera.
Ti troverà molto interessante.
I miei capelli sono in disordine. No, sono in ordine.
Tirali su indietro, così.
Paul, vanno bene i miei capelli?
Ma certo.
Mamma, senti una cosa. Cerca di accettare tutto sorridendo.
Cosa vuoi dire? Dove andiamo?
Non lo so, ma tu comportati come una del gruppo.
Apro io?
Apri, apri.
Entra Velasco. Ha in mano una padella coperta. Indossa un kimono orientale e ha una fascia nei capelli.
Scusi, se l'abbiamo fatto aspettare. Entri, prego.
Oh, sì, Bart Link.
No, io mi chiamo Paul. Paul Brother.
Ho detto solo buonasera in birmano.
Paul, fa le presentazioni.
Sì. Signor Velasco, non credo che lei conosca la mamma di Cori, la signora Banks. Mamma, il nostro vicino, il signor Velasco.
Molto piacere.
Oh, signora Banks, Non credevo l'ora di fare la sua conoscenza. Ho invitato sua figlia a una cordial party e ha passato la sera a parlare di lei.
Oh, deve essere stata una noia il party.
Ma neanche per sogno.
Voglio dire, se non ha fatto altro che parlare di me, deve essere stato una noia, non il party.
Oh, sì, capisco.
E appoggia la padella sul tavolo e toglie il coperchio.
Ed ora, gnicchi.
Gnicchi.
È un antipasto, mamma. Il signor Velasco li prepara personalmente. È un famoso buon gustaio.
Oh, ma che dici?
Una volta non ha cucinato per il re di Svezia?
Beh, apparteniamo allo stesso club dei buguistai. Siamo 150 soci, tra cui il re, il principe Filippo, Fidel Castro.
Anche Fidel Castro?
Sì! Ci riuniamo ogni 5 anni per una cena che cuciniamo noi stessi. Nel 1999 dovrebbero venire tutti a cena, tutti a casa mia. Abbiamo ancora 30 secondi.
Per che cosa?
Perché siano commestibili. Per gli ultimi 30 secondi bisogna lasciarli respirare.
Paul, non sono allettanti?
Già.
Sapete, quando si mangia lo gnicchi, si dà un morso alla storia. Gnicchi è un piatto di 2000 anni fa. Non questo in particolare, naturalmente.
Signor Velasco, sarebbe un tradimento al suo club se ci dicesse cosa c'è dentro?
Beh, i miei colleghi mi daranno l'ergastolo per 2 anni, ma dato che siamo fra amici, sono pezzi di pesce salato, olive, spezie, salse e di cipolle. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Signora Banks!
E le offre gli knicky.
Che tazza di pesce è?
Anguilla!
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 Per questo elemento tempo è così importante. Anguilla va male così facilmente. Ma signora Banks, lei non mangia?
Ho appena preso un martini e una pillola. E credo che io...
Oh, la prego. La temperatura dei gnicchi è molto importante. Deve mangiarla. Adesso, tra 5 minuti, li buttiamo via.
Questo mi dispiacerebbe.
Allora, su. La spari.
Come ha detto, prego?
Sì, se lei lo addenta, lo gnicchi sa di amaro, no? Deve spararlo. Ecco, guarda. Visto?
Ethel prova a spararlo, ma finisce oltre la spalla. Tutti ridono. Velasco offrendogliene un altro.
Ecco, tenga.
Ethel ci riprova, ma lo knichi le va di traverso e comincia a tossire.
Mamma, ti senti bene?
Credo di averlo sparato troppo in fondo.
E beve.
Questa è acqua?
No,
no, vodka. Vodka.
Lega bene con i knichi.
Oh, il mio stomaco!
Naturalmente il trucco consiste nello spararseli al centro della lingua. Così si riesce ad assaporarli con tutto il palato. Corri?
Coraggio!
E si spara uno knicky.
Com'è andata?
Siete la più graziosa epicurea che abbia mai conosciuto. Paul?
No, no, grazie, mi fa male il braccio.
Ma puoi provare, Paul. Bisogna provare tutto almeno una volta.
Beh, secondo i francesi, almeno una volta.
Paul prende uno knicky e lo addenta.
Amaro, vero?
Non sai perché, no?
L'ho morso, non l'ho sparato.
Dai, prendine un altro e prova a spararlo.
No, non ho voglia di spararlo. E poi già abbiamo superato la soglia dei 5 minuti, vero?
Beh, siamo pronti per andare fuori a cena.
Credevo che avremmo cenato in casa vostra.
No, ci si è incendiato il forno.
Oh, santo cielo, e come mai?
Abbiamo solo provato ad accenderlo.
Se volete qualcosa di insolito, io avrei un'idea.
È questo che vogliamo, vero mamma? L'insolito?
Tu mi conosci. Sono una del gruppo.
Allora andiamo ai 420.
Il ristorante cinese della 54esima?
No, il ristorante albanese a State Island. Dovremmo prendere il ferry boat.
Il ferry in febbraio.
A me non pare vero. Vieni, mamma.
No, non aspettatevi niente di lussuoso. Non sono neanche certo che abbia una licenza di ristorante, ma l'osso riscaldare l'ambiente.
Cos'è l'osso? Un violinista?
No, un liquore greco, praticamente idiota.
Che cosa originale, signor Velasco. Ma lei non prende il cappotto?
Ma ci sono solo 2 gradi sotto zero. Per me è la primavera. Pronti? State tutti vicino a me. Se qualcuno si perde...
Radio Tor. E state attenti ai fulmini. Potreste restare fulminati dalla musica.
ci troveremo tutti davanti all'ambasciata della Cambogia.
Ed esce. Cori rivolta a Paul.
Ma dove sei stato?
A prendere i guanti.
I guanti? Ma se ci sono solo 2 gradi sotto zero?
Oh, mi scusi, signora. Dimenticavo che c'è un'ondata di caldo.
Scena seconda. Si sente ridere dalle scale. Entrano Velasco e Cori di corsa. Cori ha il cappello di Velasco.
Ho vinto! Ho vinto!
Arrivo prima io!
No, ho vinto io!
È stata una gara non leale. Mi ha fatto il solletico.
Dica un po', come si dice in albanese?
Cosa?
Cameriere, c'è una mosca nella minestra?
Ah, sì! Po, pla, circa al mercoledì.
Circa po, platta al mercoledì.
No, 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 così significa mosca, c'è un cameriere nella minestra.
Ma è vero, ci ha messo la mano per togliere la mosca. Oddio, ma quanti zous ho bevuto?
Non è zousu, è ouzo.
Come pensa che mi sentirò domani?
Benissimo!
Niente emicrania?
Niente emicrania, però non sarà capace di stringere il pugno per 3 giorni.
È vero, guardi qua.
Caffè? Avevamo promesso il caffè.
È una promessa, è una promessa.
Cori esce e con Velasco va in cucina. Entrano Ethel e Paul. Si abbandonano sul divano. Non hanno più fiato. Entrano Velasco e Cori con una caffettiera.
Ah, dimenticavo che i fornelli non funzionano. Ehi, tutti di sopra a prendere il caffè. Voi non lo volete il caffè?
Ah, lo prenderanno se lo facciamo.
Non andate via, eh?
Mi sento come se fossi morta e andata in cielo, solo che ho dovuto arrampicarmici.
Ah, schiantato nel fiore degli anni!
Non è che stia tanto male, solo sono intorpidita. Non riesco a stringere il pugno.
Mamma, vuoi sapere una cosa? Mi sento i denti molli. La miglior cosa della serata sono stati gli icnichi.
Comunque, Cori si è divertita un mondo. Sembra che vivere per lei sia un'esperienza magnifica. In questo bisogna ammirarla, non è vero, Paul?
Ammiro chiunque riesca a ingoiare 3 porzioni di pelmenchi.
Ho tentato, Paul, ma non sono riuscita a farmi venire appetito come hanno fatto loro.
Pa, mamma, è che noi non siamo abituati a quel genere di cibo. Ecco tutto. Non basta prendere una forchetta e infilzare quella pappa nerastra. Bisogna prima abituarsi a vederla.
Non credo che reggerei al caffè stasera. E ho finito le pillole.
Ma dove stai andando?
A casa. Preferisco morire nel mio letto.
A loro cosa dico?
Inventa qualche piccola bugia. Di a Cori che hai scoperto che non sono sua madre.
Entrano Cori e Velasco. Cori ha in mano una bottiglia di brandy.
Ehi, abbiamo deciso di fare un brandy alla fiamma.
Dovete scusarmi, ma è un po' tardi.
Ma non puoi andartene, è il clou della serata.
Lo so, tesoro, ma domani ho un appuntamento alle 10 col dentista, cioè alle 9, ed è stata una lunga serata e non so più cosa dico.
Mamma, non puoi farmi questo.
Tesoro, buonanotte, buonanotte. Paul, buonanotte. Signor Velasco.
Buonanotte, Paul. Buonanotte, Curry.
Signor Velasco, non se ne andrà anche lei?
Ah, per forza. Devo accompagnare la signora Banks.
E si riprende il suo cappello dalla testa di Cori.
Oh, no, è così tardi.
Per che cosa?
Per gli autobus. Il servizio finisce alle 2. Come farà a tornare a casa?
Perché preoccuparsi ora? Affronterò il problema nel New Jersey.
Davvero, signor Velasco, lei è molto gentile, ma...
Victor!
Come?
Se dobbiamo trascorrere il resto della serata insieme, deve chiamarmi Victor.
Oh!
Ed è sicuro che la conversazione sia reciproca. Allora, com'è?
Com'è cosa?
Il tuo nome, mamma. È Ethel.
Oh, sì, mi chiamo Ethel.
Così va meglio. Allora, pronta, Ethel?
Beh, se proprio insiste, Walter.
Victor, Victor.
Sì, Victor.
Buonanotte, Paul. Arrivederci, Corri.
Arrivederci.
Se non avete notizie entro una settimana, saremo al National Hotel, Mexico City, camera 703. Venga, Ethel.
Che voleva dire con quello?
Ah, non preoccuparti. E telefonami domattina.
Oh...
Cori rivolto a Paul.
Ehi, hai sentito? Gli piace, la mamma gli piace. Forse si fermerà da lei stasera. Ehi, Paul, tu credi che... No, la mamma no. Però che serata. Paul, ho un'idea. Andiamo giù e suoniamo tutti i campanelli gridando polizia. Così vediamo chi esce dagli appartamenti. Ma che cosa c'è? Amore, non ti senti bene?
Che razza di scherzo che hai combinato! È proprio a tua madre!
Cosa?
Trascinare una donna in mezzo alle intemperie per farle bere una minestra di caprone.
Era una zuppa di fagioli greci. E se non l'altro, l'ha assaggiata. Non si è messa a punzecchiare col coltello, lanciando frasi spiritose come «Oh oh, c'è nessuno qui dentro?»
E che bella coppia hai combinato! Immagino già la conversazione. Un dialogo scintillante. Lui le racconterà di qualche ristorante di Berlino, lei gli spiegherà le delizie di farsi otturare un dente cariato. Quello che non capisco è come fai ad essere così incosciente su questa faccenda.
Incosciente? Io? Credi che riuscirò a dormire finché quel telefono non suona domattina? Ho una paura matta per la mamma. Finalmente qualcosa per cui avere paura. Chi veramente mi preoccupa? Sei tu.
Io? Io?
Sì. Comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'.
Perché? Perché mi piace portare i guanti d'inverno?
No, perché non c'è spirito di avventura in te. Lo sai cosa sei, Paul? Sei uno che guarda. Sì, a questo mondo ci sono due tipi di persone, chi guarda e chi fa, e chi guarda sta seduto a guardare gli altri che fanno. Bene, stasera tu hai guardato, io ho fatto.
Ho sofferto più io a guardare quel che facevi tu, che tu a fare quel che guardavo io.
Tu non riesci a rilasciarti neanche per una sera. Io non lo so, Paul, ma a volte ti comporti così da...
Da cosa? Da quacchero?
Non lo so, che cosa significa?
Ipocrita e retrogrado.
Ah, allora è questo che ti aspettavi. Io non ho detto quacchero. Ma tu sei sempre impettito e dignitoso.
Impettito e dignitoso? Quando sono stato impettito e dignitoso?
L'altra sera, al Delfino. Ero ubriaco, vero?
Esatto, ero cotto.
Ecco, io non me ne sono accorta, finché non me l'hai detto l'indomani. Sei un tipo strano di ubriaco, Paul. Te ne stavi seduto con un'aria infelice a guardare il tuo cappotto.
Guardavo il mio cappotto, perché un altro guardava il mio cappotto. Forse potrei ubriacarmi per te, se ci tieni, tanto per farti rizzare i capelli.
Non è necessario.
Lo sai che all'Iris Bar lo scorso Capodanno ho preso a pugni una vecchia? Ah, guarda, lasciamo perdere. E quando sono stato ancora impettito e dignitoso?
Io direi sempre. Hai sempre l'aria adatta, dici sempre la cosa adatta, hai sempre il vestito adatto. Sei quasi un uomo perfetto, Paul.
È indegno quello che dici.
Pensa che prima di sposarti pensavo che tu dormissi con la cravatta.
No, solo in casi particolari.
E poi ti manca completamente il senso dell'umorismo. Ecco, guarda, giovedì non è venuto a passeggiare con me a piedi nudi nel parco. Perché?
E capirai, c'erano 8 gradi sotto zero.
Precisamente, è logico, sensatissimo, preciso, ma non è divertente.
Forse hai ragione tu. Può darsi che io sia troppo dignitoso per te. Forse saresti stata meglio con qualcuno un po' più pittoresco, che so, un clown.
Sarebbe certo più divertente di un quacchero.
Prima hai detto che non lo ero.
Beh, adesso lo sei.
E io ti sto a sentire e domani ho una causa in tribunale.
Ma dove stai andando?
Dormire.
Ora? Come puoi dormire proprio ora?
Con gli occhi mi metto a contare Knicky. Buonanotte, cara.
Non vuoi andare a dormire ora? Stiamo litigando.
Beh, continua tu a litigare. Quando hai finito, puoi spegnere la luce, per favore?
Questo mi fa proprio impazzire. Riesci persino a controllare le tue emozioni.
Ah no, sono arrabbiato quanto te. Ma quando ho fame, mangio. Quando sono stanco, dormo. E anche tu, mangi e dormi. Non negarlo, ti ho vista.
Non in mezzo ad una crisi.
Ma quale crisi? Stiamo solo urlando.
Ah, tu questa non la chiami crisi? Con il nostro matrimonio che sta andando a rotoli?
Ah sì? E quando è successo?
Adesso. Ad un tratto mi è apparso chiaramente. Tu e io non abbiamo niente in comune.
Perché io non voglio passeggiare a piedi nudi nel parco? Perderesti la causa. Adulterio sì, piedi freddi no.
E non semplificare le cose. Io sono arrabbiata. Paul, cos'è? Non te ne accorgi?
Sono le 2. Le 2:15. Se mi addormento fra mezz'ora posso rimediare 5 ore di sonno. Ti chiamo domattina, litigheremo per telefono.
Tu non andrai a dormire, tu sarai qui a batterti per salvare il nostro matrimonio.
Se il nostro matrimonio dipende dalle polpette di pesce e dal pelbenghi, non merita di essere salvato. Ora mi infilo nel nostro lettino singolo e se vuoi raggiungermi si dorme sulla destra stanotte.
Non vuoi discutere, eh? Tu hai paura, ho sposato un vigliacco.
Porta un buon secchio, cade acqua dall'armadio.
Ti odio, sapessi quanto ti odio.
Senti, e va bene, un momento. Io ho imparato una cosa in aula. Stare attenti se si è su di giri. Si può dire qualcosa che poi ringresce. E adesso io sono molto su di giri.
Tu sei un vigliacco.
Senti, Cori, forse hai ragione tu. Forse non abbiamo niente in comune. Non si dovrebbe fare un esame del sangue prima. Bisognerebbe dimostrare di avere un po' di buonsenso, di intelligenza e di maturità emotiva.
D'accordo. Perché non proponi una legge alla Corte Suprema? Solo le coppie in possesso di un certificato che attesti la loro maturità emotiva possono sposarsi.
Ah, senti.
Non toccarmi. Non toccarmi neanche con un dito. Non sopporto di averti vicino e non voglio nemmeno stare nella stessa stanza con te stanotte.
Che ti prende ora? Sei isterica?
Non sono isterica. So benissimo cosa dico. Fra noi è tutto finito e non ci sarà mai più niente fra noi.
Ma guarda un po'.
Ti dispiace? No, non voglio, ma non voglio piangere.
Ma piangi, ti prego. Piangi!
E non dirmi quando devo piangere. Io piangerò quando ne avrò voglia e non piangerò finché tu non sarai uscito da questo appartamento.
Come? Uscito da questo appartamento?
Non penserai che continueremo a vivere sotto lo stesso tetto dopo questo.
Ma dici sul serio?
Certo che dico sul serio. Paul, io voglio il divorzio.
Divorzio?
Mi dispiace, ma non posso discutere più.
Dove vai?
A dormire.
E no, adesso no.
Tu prima lo hai fatto.
Prima litigavamo, adesso parliamo di divorzio.
Mi dispiace, non posso parlare con te quando sei isterico.
Io voglio sapere perché vuoi il divorzio. Perché?
Perché tu e io non abbiamo niente in comune.
Niente in comune? E quei 6 giorni a Plaza, Cori?
6 giorni non fanno una settimana.
E che cosa vorrebbe dire?
Non lo so. Non lo so cosa vuoi dire. Io so solo che voglio il divorzio.
Credo che tu dica sul serio, vero Cori?
Certo che dico sul serio.
Allora, va bene.
Cori piange sul divano.
Ma non volevi piangere.
E invece voglio piangere. Voglio farmi il pianto più grosso di tutta la mia vita e mi farà bene. Perché piangerò così, così forte che ti tengo sveglio tutta la notte.
E si alza.
Buonanotte, Paul. Anzi, addio.
Cori va in camera da letto. Lancia un cuscino e un lenzuolo.
Ti tengo sveglio tutta la notte, 6 giorni non fanno una settimana.
Tentando di rifarsi il letto.
Uno lavora come un cane tutta la settimana, per 6 luri di sens e per dormire sopra un divano. Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare?
Poi si infila nel letto. Nevica. La neve entra dal buco del lucernario. Sente una linea nanna. Fine secondo atto.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Just quarto terzo. Cory sta apparecchiando solo per lei. Entra Paul, raffreddato e stravolto. Ha in mano la 24 ore e un quotidiano. Citofono. Paul va a rispondere. Si incrociano al centro del palco, si guardano e si evitano. Paul va a sedersi sul divano e inizia a mangiare l'uva. Legge il giornale. Cory si siede e comincia a mangiare. Campanello.
È aperto?
Entra Harry Pepper.
Salve.
Salve.
Il telefono è guasto.
Lo so. Non sarei qui solo per farvi il visto.
Harry si guarda intorno.
Complimenti. Lo ha messo bene.
Grazie. Conosce nessuno che lo prenderebbe in affitto?
Affitto? La slocati già?
Sto cercando qualcosa di più piccolo.
Più piccolo di così non è possibile farlo. Ora è la vita finale.
Molto interessante.
Entra Paul dalla camera da letto soffiandosi il naso.
Salve, io sono l'uomo del problema.
Salve, io sono il marito.
Bene, vediamo che porta il telefono. È morto.
Lo so, gli hanno tirato il collo ieri sera.
Cerco di fare.
Ma faccia con comodo, nessuno le mette fretta.
Non c'è un po' di birra in casa?
Paul, mentre legge, mangia l'uva.
Ho detto, non c'è un po' di birra in casa?
No, non c'è birra in casa.
Paul si alza e si versa da bere.
La mia biancheria. Ma l'hanno portata?
Sì, le camicie erano dignitose ed impettite.
Harry Pepper comincia a fischiettare.
Vuol bere qualcosa?
A Pepper.
Ho detto, vuol bere qualcosa?
Sì, io.
Lei.
No, no, no. Ora due o tre ho finito.
Telefono. Paul va a rispondere.
Pronto?
A Pepper.
È la zia Harriet.
Io non posso. Zia Harriet.
Paul dalla cornetta a Cory.
Immagino che adesso non vi serva più. A vederci.
Harry esce di corsa.
Zia Harriet, puoi aspettare un momento? Allora, quando me lo dai?
Che cosa?
Il divorzio. Quando avrò il divorzio?
Che ne so, non abbiamo ancora il certificato di matrimonio.
Voglio che tu te ne vada via adesso, subito.
Bene, benissimo. Faccio la valigia, prendo anche i vestiti bagnati.
Paul va in camera da letto e prende la valigia.
Ciao, zia Harriet. Cosa è successo?
Andrò a dormire nel parco, dove è asciutto e fa caldo.
No, la mamma non si è fermata a dormire da me. È rientrata stanotte verso le 2. Cosa? Ma sei sicura? La mamma! No! Il telefono è stato guasto tutto il giorno. Senti, zia, non ti agitare. Ti chiamo appena so qualcosa.
Cos'è successo a tua madre?
Non è rientrata a casa sua stanotte. Il letto non era disfatto. Adesso chiamo la polizia!
Non ti agitare. Cerca di non perdere la testa.
Ma non capisci? La mamma non era in camera sua stanotte.
Forse le faceva male la testa e ha dormito sul tavolo da cucina.
Ma vuoi andartene via? Vattene via!
Cory esce dalla camera da letto.
E tu dove vai?
Di sopra, a vedere che fine ha fatto la mamma. E tu non rimettere piede qui o mi comprerò un mastino napoletano grande così.
Va bene, molto bene. Così avrai con chi passeggiare a piedi nudi nel parco.
Paul continua a fare la valigia.
E un cane, questa è buona. Se ne accorgerà quando vorrà portarlo a spasso. Lui le guarderà le scale e le salterà alla gola.
Paul si versa da bere.
Grazie, amico.
Rivolto al buco nel lucernario.
Così è scritto. Molti moriranno per la peste, altri per le privazioni. Un solo imbecille tirerà le cuoia per un buco nel soffitto.
Paul chiude la valigia.
Eh sì. Addio armadio. Addio niente vasca. Addio buco. Addio nove piani.
Entra Cori in lacrime, va in camera da letto.
Addio Cori. Niente addio? Secondo la legge io ho diritto.
Addio.
Ma è per tua madre? Cori, è successa una disgrazia?
Entra Ethel con la vestaglia di Velasco, le sue pantofole e i piedi nudi.
Cori, devi credermi. Qualcuno deve credermi. Sarà perché ho bevuto troppo, uso foto, caffè, la zuppa di fagioli neri.
La cosa non mi riguarda. Io sono fuori.
C'è stato un epifano. Quando siamo usciti, sono scivolata. Victor mi ha preso in braccio e mi ha portato dentro. Non riuscivo a camminare perché le scarpe mi sono cadute nella fogna.
Mamma, non devi giustificarti.
Ha incominciato a portarmi qua su. Ma gli è caduto il cappello sugli occhi e stiamo ruzzolati dal scale. Mi sono caduta sul piede.
Io credevo che avremmo passato una bella serata.
Allora, il signor Peterson, il signor Clay e il signor Calhoun ci hanno portati entrambi lassù e ci hanno messo giù sui tappeti. Mi sono svegliata. Victor era sparito e io avevo la pestaglia addosso.
Beh, mamma.
Ti giuro che è la verità, Cori. Tu devi credermi. Ci ho raccontato tutto.
E dove sono i tuoi vestiti?
Questo non te lo so dire.
Perché no?
Non mi crederesti mai.
Invece ti crederò.
Non è vero.
Lo giuro, mamma. Dove sono i tuoi vestiti?
Non lo so.
Non è possibile.
Allora, perché non mi credi? Non lo so dove sono i miei vestiti. Non mi sono mai vergognata tanto in vita mia. Ho avuto dei terribili incubi. Pensavo che non avevo un dito e non riuscivo a chiudere il pugno.
Rumore di caduta. Cori esce e trova Velasco.
Signor Velasco, niente di grave?
Un piede rotto non è grave. Io sto bene. Salve, Ethel.
Salve, signor Victor. Victor, signor Velasco.
Sono riuscito a raggiungermi, Ethel. Hai detto a Cori di stanotte?
Perché? Cosa è successo stanotte? Ah, sì, stanotte. Stanotte?
Prendigli il braccio, mamma.
Pensavo che sarei finito così, a dipendere dalle donne. Ai, ai, ai.
Mi fa male il piede.
In confronto allo stomaco, no. Credo di avere una nuova malattia.
Senti degli omettini dentro che corrono in giro con delle scarpe chiodate.
E degli elmetti. E non fanno altro che saltare su e giù, su e giù.
Hai avuto altre volte questi disturbi?
No, non mi capita mai. Solo dopo ogni pasto.
Ah, lo sapevo! Benvenuto nel mio club! Credo che tu abbia l'ulcera.
Ah, io? E come mai?
Troppi cibi piccanti. Dovrai abituarti a prendere certe pillole.
Oh, piuttosto la morte. Ma prima devo liberarmi di questo mal di testa. Corri, non avrebbe 200 o 300 aspirine? Ah, non credo di essere proprio giovane come credo di essere.
Ma che dici?
Non è evidente. Ieri sera non sono riuscito a portarti su per le scale. Non riesco a digerire cibi piccanti. Mi tengo i capelli.
Stai molto bene.
Grazie, anche tu. Lo sai, Ethel, tu sei una donna incredibile.
Incredibile? In che senso?
Ah, ti ho osservata a lungo ieri sera. Lo sai cosa sei, Ethel?
No.
Cosa sei, Ethel?
No.
Una buona compagna?
Una buona compagna?
Hai affrontato tutto così bene ieri sera, il viaggio fino a State Island, cibi strani, a portare su nel mio appartamento in quel modo, non ricordo.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera. D'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì. Lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto, e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. D'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. D'amore per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. D'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì. D'accordo il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era, cominciano i silenzi della sera, inventi feste di gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Noia, 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 maledetta noia.
Oh!
signor Velasco. Dove sono i miei vestiti?
Eccoli.
Io avevo addosso qualcosa di più.
La ricevuta dalla tintoria. Dice che te le porteranno alle 4.
Sono in tintoria. Quando me li sono tolti?
Sei stato tu. Eri Fradici. E se mi svenuta, partita. È stato Peterson.
Ah, il signor Peterson?
Come il signor? Il dottore Peterson.
Ah, il dottor Peterson. Non c'è niente di male. È comodo avere un medico nel palazzo.
Come è un dottore in filosofia.
Entra Cori con l'aspirina.
Ecco l'aspirina.
No, grazie. Mi sento meglio adesso.
Ah, la prendo io.
Adesso devo andare. Aspetto qualcuno che prende in affitto il mio appartamento. D'ora in avanti ho bisogno dell'ascensore. Ai.
Oddio, posso fare qualcosa per te?
Sì, certo. Che ne dovresti cucinare con me questa sera?
Io?
Beh, se vuoi mangiare qualcosa di semplice.
Adoro la roba semplice.
Bene, telefono all'ospedale per riservare un tavolo. Allora passo a prenderti alle 7.
Come preferisci tu, Victor.
Questa è bella. Ero abituato ad essere Walter.
Velasco esce.
Sai cosa ci vorrebbe? Un doppio uso.
Ethel si versa da bere.
Avrei anche bisogno di un vestito nuovo.
Mamma, devo dirti una cosa.
Lo sai che ho dormito senza la tavola stanotte? Per la prima volta da anni ho dormito senza la tavola.
Mamma?
Cosa pensi, che lo uso sia una specie di droga miracolosa greca?
Mamma, c'è una cosa della quale devo assolutamente parlarti.
Cori, come sei carina a preoccuparti per me.
Non sono preoccupata per te.
Capelli? Come vanno i miei capelli?
Paul e io vogliamo divorziare.
Divorziare?
Esatto, ci dividiamo per sempre.
Tu e Paul? No, non ci posso credere.
L'hai visto uscire con la valigia. Cosa credi che avesse lì dentro?
Non saprei. Sapendo quanto è ordinato, ho pensato fosse la spazzatura.
Mamma, io a te credo. Perché tu non credi a me?
Perché in tutta la mia vita non ho visto due persone più innamorate di te, Paul.
Questo era vero ieri. Oggi non è vero più.
Non è certo stata colpa tua.
No? Per colpa mia tu sei andato in giro senza vestiti. Paul è in giro raffreddato in cerca di un posto dove dormire. E la colpa di chi è?
Tua? Ma vuoi sapere una cosa che forse ti sorprenderà? Ti voglio ancora bene. E poi ti ama ancora.
E io amo lui. Ma non so cosa vuole, non so come renderlo felice. Cosa devo fare, mamma?
La prima volta che mi chiedi un consiglio da quando avevi 10 anni. È molto semplice. Non devi far altro che rinunciare per lui a un po' di te stessa. Non prendere tutto come un gioco. Abbi cura di lui. Fallo sentire importante. Se ci riesci, avrete un matrimonio felice e meraviglioso come il 10% delle coppie. E voi apparterete a quel 10%. Ora vattene e trovalo. Io ho un appuntamento. La zia Harriet non crederà ad una sola parola di questa storia. E se non hai notizie entro domani, sono al National Hotel Mexico City, camera 703.
Ethel esce. Cori è indecisa. Aspetta un po'. Musica. Alla fine prende il cappotto e si avvia alla porta. Mentre lei esce, entra Paul, ubriaco e raffreddato. Non ha il cappotto.
Oh, Paul, sei tu?
Sinceramente ne dubito molto.
E il tuo cappotto? Dov'è il tuo cappotto?
Non mi serve il cappotto. Sono solo 2 gradi sotto zero.
Ma che cosa hai fatto?
Ah, cosa ho fatto? Che cosa ho fatto, Lo vuoi sapere? Passeggiato a piedi in lungo il parco.
Paul, tu sei pazzo.
Indovina cosa sono?
Sei ubriaco.
Finalmente te ne sei accorta!
Sei proprio ubriaco fradicio, Paul!
Vedo che hai ancora le scarpe ai piedi, come se quacchera!
Paul inciampa e cade per terra.
Ti sei fatto male?
Cori, devo dirti una cosa.
No, dopo.
No, adesso. Devo dirtela subito. Sono sceso giù per tutte quelle scale e a un tratto ho capito. Ho visto tutto limpido e chiaro. Per la prima volta. E ho detto a me stesso, è una sciocchezza. Faccio male ad andarmene via così. La cosa giusta è da fare un'altra.
Sì, davvero, Paul. E quale?
Vai via tu. Perché devo andarmene via io? Il contratto è a mio nome. Torna da tua madre.
Paul chiude gli occhi.
Ancora qui. Bene, ti posso dare 10 minuti per impacchettare i pubermenti e andartene.
Paul, tu stai bruciando di febbre.
Che bellezza.
Ma prenderai una polmonite.
Se questo che vuoi, me la prenderò.
Paul, perché non ti togli le scarpe? Sono bagnate fradice.
Non posso, ho i piedi gonfi.
Lo sapevo, non dovevo farti uscire così raffreddato.
Cori, mi è venuta un'idea. Facciamo quello che avevi proposto prima. Andiamo a svegliare tutta la polizia e vediamo se escono tutti gli inquilini pazzi.
Paul va alla porta e urla nelle scale.
Questo edificio è in arresto, tutti quanti fuori.
Paul, vuoi metterti a letto?
Facci tu prima.
Ma tu sei male.
Non così tanto.
Paul tenta di abbracciarla.
Vieni qua.
No, Paul, smettila.
Oh, non fare così.
Smettila.
Mi piace quando sei perversa e cattiva.
Stai lontano da me o mi metto a urlare.
C'è neve sul tetto. Farei cadere una valanga.
Paul, non dovresti andare in giro così. Hai la febbre.
Cori va in camera da letto e si chiude dentro a chiave.
Ehi, apri la porta.
Non posso, ho paura.
Di me? Perché?
Perché tu non sei più lo stesso. E io rivoglio il mio vecchio Paul.
Il vecchio quacchero.
Non è un vecchio quacchero. Lui è forte, fidato e ha cura di me. E mi difende da violenti come te. Voglio soltanto che sappia quanto lo amo. Ho intenzione di sistemare tutto qui dentro, esattamente come vuole lui. Riparerò anche il buco nel lucernario e comprerò una vasca da bagno e lo porterò in braccio fin quassù se vorrà. Perché è così che lo amo.
Io voglio fare il pazzo come tutti gli inquilini in questo palazzo.
No, Paul, io non voglio che tu sia pazzo. Vieni giù da lì, ti prego.
No, finché non l'avrai detto forte e chiaro.
Qualsiasi cosa, Paul, qualsiasi cosa.
Mio marito?
Mio marito?
Paul Bratter?
Paul Bratter?
Giovane avvocato e sorgente?
Oh, giovane avvocato e sorgente?
È ubriaco come una zucca.
È ubriaco come una zucca. E io lo amo.
Anch'io ti amo, Cori. Anche quando ce l'avevo con te, io ti amavo.
Allora, Paul, vuoi scendere da lassù, per favore?
Non posso. Ora no.
E perché?
Perché sto per sentirmi male.
Oh no.
Oh sì.
Non muoverti, Paul. Aspetta che vengo a prenderti io.
Non sarei grato. Perché mi sta per venire il panico?
Sto arrivando, Paul, sto arrivando!
Cori, Cori, non lasciarmi!
Che c'è? Che c'è, Paul? Cosa c'è? Andrà tutto benissimo. Reggiti forte e cerca di rimanere calmo.
E come? Cosa devo fare?
Cosa devi fare? Canta, Paul, con tutto il fiato che hai! E non smettere finché non arrivo io. Promettimi che continuerai a cantare, vero?
Te lo prometto.
Ok, allora non smettere finché non arrivo io, eh? E ti amo, tesoro. Comincia a cantare, Paul, canta.
Cori, 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 che canzone devo cantare?
Shama Shama, cantala Paul, cantala. Shama Shama, e mai che mamma. Shama Shama, e mai che mamma.
Shama, shama, è mai che mamma.
Sì, Paul, sciama, sciama, è mai che mamma. Oh, Paul, siamo innamorati di nuovo.
Di nuovo innamorati.
Abbraccio.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Feelings, nothing more than feelings, trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings, oh, my life of feelings. Again in my heart.